Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato i 10 comandamenti.
Quinta parte.
A cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, distretto d'Italia. Buon ascolto a tutti.
L'oggetto dell'incontro di questa sera è il quinto comandamento, non ammazzare. Vediamo subito che il principio che sta alla base di questo comandamento è il fatto molto semplice che, essendo Dio creatore del cielo e della terra, come ci insegna peraltro il Catechismo, creatore e signore del cielo e della terra, ed avendoci Lui dato la vita, Dio è il padrone assoluto della vita. Vale a dire che solamente Dio ha dei diritti sulla vita nostra, personale, sulla vita altrui, sulla vita di tutti, così come ha diritto su tutte le creature in generale, ha diritto anche sulle creature ragionevoli, ha diritto di vita sulle piante, sugli animali, ha diritto di vita e di morte, possiamo dire, anche sugli esseri umani. L'oggetto in particolar modo del quinto comandamento, insegna sempre il Catechismo, e questo, il quinto comandamento ci proibisce, sappiamo, abbiamo visto anche per gli altri comandamenti, ci sono delle proibizioni degli ordini, sono due lati, due facce se volete, di ogni comandamento. Prima vediamo cosa ci proibisce. Bene, ci proibisce di dar morte, battere, ferire o fare qualunque altro danno al prossimo nel corpo, sia per sé sia per mezzo di altri, come pure di offenderlo con parole ingiuriose e di volergli male. In questo comandamento Dio proibisce anche il dar morte a se stesso, ossia il suicidio. Quindi ci sono varie proibizioni distinte che però convergono in un'unica, possiamo dire, un'unica linea di moralità, il cui apice è il togliere la vita del tutto al nostro prossimo o togliere la vita a se stessi. Ma lo vedremo, ci sono anche dei gradi, nella stessa linea di moralità si può peccare contro questo comandamento anche senza arrivare fino all'omicidio, che resta sempre l'oggetto ultimo, non ammazzare, quindi non ammazzare gli altri, non ammazzare se stessi. Quindi ecco che in primo luogo il Catechismo ci indica l'omicidio come gravemente proibito da questo comandamento. Non c'è nessun motivo, e per omicidio intendiamo l'uccisione dell'innocente, vediamo subito perché. Non c'è nessun motivo per cui un privato può sopprimere la vita di un altro privato, quindi un essere umano possa sopprimere la vita di un suo simile. Non c'è nessun motivo, dico bene un privato, perché vediamo subito che dal punto di vista invece del potere pubblico questo in linea di principio è possibile. Facendolo, quindi commettendo un omicidio, togliendo la vita ad altri, ci si arroga un diritto che, parlando strettamente, è soltanto di Dio. Ci si sostituisce a Dio. Ecco perché l'omicidio è molto grave. È molto grave perché si priva altrui della vita, è vero. Ma è molto grave di fronte a Dio, in primo luogo, perché ci si arroga un diritto divino. Ricordiamo bene il principio, il peccato è tale non in quanto, o non principalmente, in quanto nuoce ad altri. Perché ci sono alcuni peccati che oggettivamente non nuociono ad altri, che non nuoceranno mai. E altri non verranno mai a conoscenza, peccati interni ad esempio, ma i peccati sono tali, dispiacciono a Dio perché sono contravvengono alla sua legge, quindi anche qui l'omicidio in primo luogo è vietato dal decalogo, quindi da Dio, non principalmente perché si sopprime la vita di un altro, ma perché ci si arroga un diritto divino, solo Dio può decidere quando e se togliere la vita a qualcuno. Ci si arroga quindi un diritto che non appartiene, non ci appartiene. A noi non appartiene la vita degli altri più di quanto non ci appartenga la nostra stessa vita. Esistono apparentemente delle eccezioni, dico apparentemente perché il principio resta lo stesso, non si può sopprimere la vita di un innocente. Il principio della legittima difesa. Che cos'è la legittima difesa? Un caso in cui è possibile togliere la vita a un'altra persona, che in quel caso però non è più innocente. Io difendo, io ho il diritto, anche il dovere, di difendere la mia vita in certi casi. Sappiamo che nel caso, ad esempio, del martirio prevale l'offerta che si fa della propria vita a Dio per un principio superiore, quello della fede. Ma al di là del caso del martirio, un semplice attacco, un semplice attentato alla nostra vita, quali che ne siano i motivi, eccettuato la fede, ecco, noi abbiamo il diritto, anche il dovere, di difenderci per quanto possiamo. Quindi anche fino ad arrivare alla soppressione della vita dell'altro, che in quel caso non è un innocente, perché in quel preciso istante ci sta togliendo la vita o tenta di toglierci la vita. Non avremmo il diritto, ad esempio, di sparare alle spalle a un ladro che sta fuggendo da casa nostra con i nostri averi. Lì sopprimiamo la vita, non certo di un innocente, ma di qualcuno che non sta attentando alla nostra vita. Quindi noi non lo facciamo per difesa nostra, lo facciamo per difesa del nostro patrimonio. Ma la proporzione non esiste più. La proporzione esiste, la legittima difesa, appunto la difesa è legittima in questo caso, quando c'è una proporzione, qualcuno sta tentando di togliere la mia vita, io ho il diritto di difendermi anche eventualmente togliendola a lui. Ma questo non vale nel caso in cui appunto messo in discussione la mia proprietà, ad esempio, oppure altri diritti. Il caso della guerra, giusta, si può, è lecito, sopprimere la vita di altri, del nemico in guerra, perché in quel caso non è il nemico privato, ad esempio, non è qualcuno che io odio, ma è un soldato di uno stato nemico del mio stato, per cui presto servizio. Allorché la guerra è giusta, io ho il diritto e non ho nessuno scrupolo da avere nel combattere, quindi nel difendere eventualmente il mio paese, oppure difendere i diritti dello Stato. C'è anche il problema, beh, non ci addentriamo in questo, ma quando e come la guerra è giusta, questo meriterebbe tutto un discorso a parte. Generalmente, a meno che la guerra non sia manifestamente ingiusta, noi non dobbiamo sempre e comunque porci la domanda. In genere un subalterno si limita a eseguire gli ordini dei generali, ad esempio dei capi di Stato, a meno che, ripeto, la guerra non sia evidentemente ingiusta, quindi una guerra di invasione per lo sfruttamento di un altro popolo, magari è manifestamente ingiusto. In altri casi, poiché è molto facile discutere, ci sono anche tante sfumature, in generale, ecco, un soldato obbedisce agli ordini dei suoi generali, del capo di Stato, e quindi combatte una guerra e non deve stare necessariamente lì ogni volta a valutare se quel nemico lo posso uccidere o non lo posso uccidere. Ecco, nel caso di guerra, ecco, è una delle eccezioni. Caso della pena di morte, anche qui meriterebbe tutto un discorso a parte, ma diciamo veramente in due parole che cosa ne è del problema della pena di morte. Possiamo essere più o meno a favore dell'opportunità, ma diciamo che il principio nella morale cattolica non è sbagliato, quello della pena di morte, e anzi in alcuni casi è auspicabile, perché nella pena di morte il boia, se volete, quello che esegue la condanna a morte, o anche il giudice che emette la sentenza di morte, non fa una vendetta privata, non opera una soppressione di un privato rispetto a un altro privato della vita di un innocente, ma dietro un giusto giudizio salvaguarda l'ordine della società civile che difende. Quindi il giudice applica la giustizia e il boia si limita ad eseguire, non commettendo naturalmente nessun peccato, nessuno dei due, perché per tale delitto, per tale crimine, che poi può essere deciso dallo Stato stesso, è prevista la pena di morte come riparazione dell'ordine. Quindi la pena di morte lì non è una ingiusta soppressione di un privato, di un innocente, ma la giusta punizione che lo Stato ha previsto. Naturalmente deve far seguito a un processo, deve far seguito anche a necessarie garanzie e cautele, per un crimine commesso, quindi previsto dalla legge. Uno Stato che invece inviasse dei sicari, dei killer, non so, a pagamento, no? Come si vede anche in alcuni film, questo naturalmente non è lecito, perché anche per eliminare un oggettivo nemico pubblico, perché in quel caso non c'è alcun processo, in quel caso non c'è possibilità per il nemico eventualmente di difendersi, di dimostrare che non ha commesso nessun crimine. Quindi in quel caso non è una pena di morte, in quel caso è un assassino di Stato. Noi parliamo veramente della pena di morte che fa seguito a un giudizio. Ma eccettuati questi casi, il semplice omicidio, il classico, purtroppo classico, esisteva ai tempi di Adamo ed Eva, perché il primo omicidio è quello di Caino nei confronti di Abele, ma da quell'epoca fino ad oggi, fino a, possiamo dire, a questo istante, nel mondo si continuano a perpetrare una serie indefinita di omicidi. Tutto ciò che esula da queste eccezioni che abbiamo fatto è contro il quinto comandamento, quindi la soppressione della vita di un innocente. Vediamo che è Dio il padrone assoluto della vita, al punto che possiamo spingerci più oltre a vedere che Ci sono certi passaggi della Bibbia, dell'Antico Testamento, che non capiti, non ben interpretati, possono dare adito a dei dubbi, a delle sorprese, quantomeno. Esistono dei passaggi dell'Antico Testamento in cui Dio punisce dei personaggi per non aver ucciso i loro simili. Com'è possibile questo? Bene, accade ad esempio nel libro dei Re, nel primo libro dei Re, al capitolo 15, Dio toglie il regno al re Saul perché Dio aveva ordinato al re Saul di fare una guerra, attraverso il profeta Samuele, gli aveva ordinato di fare guerra contro gli Amaleciti e di sterminare quel popolo nemico, quindi uccidendo il re Amalek, distruggendo tutta la sua famiglia e persino tutto il suo bestiame. Era un ordine, ecco, apparentemente noi leggiamo oggi, sembra una cosa insomma anche un po' eccessiva, ma nell'Antico Testamento troviamo molti di questi passaggi perché c'era una necessità assoluta per il popolo di Israele di essere protetto nella sua fede per custodire il monoteismo di cui era portatore, per poter custodire questo deposito dell'attesa del Messia. Quindi era necessario che non si venisse in nessun modo a contatto con popoli pagani, per cui Dio spesso, quando il popolo di Israele entrava in guerra con altri popoli vicini, ordinava anche la distruzione. Ebbene, Saul cosa fece? Sconfisse il nemico, ma rifiutò di uccidere il re e quindi gli risparmiò la vita a lui, alla sua famiglia e al suo bestiame. Cosa fece del suo bestiame? Bene, una parte lo tenne per sé, una parte lo offrì in sacrificio a Dio, credendo di fare cosa gradita. Per punizione Dio mandò il profeta Samuele ancora una volta a dirgli: poiché non mi hai obbedito nell'ordine di sterminare completamente il popolo amalecita, popolo pagano, idolatra, ebbene io ti tolgo il regno, lo darò a un altro che mi obbedirà, quindi che lo meriterà di più. Quindi qui vediamo in maniera eclatante come Dio è realmente vuole essere il padrone della vita, quindi così come non bisogna sopprimerla senza che lui l'abbia deciso, così non bisogna conservarla se lui ha deciso il contrario. State tranquilli, accadeva soltanto nell'Antico Testamento, non è più possibile oggi una cosa del genere, perché le esigenze di Dio sono cambiate, ce l'ha manifestato lui stesso con il Nuovo Testamento, quindi non avverrà più nel Nuovo Testamento, ma è avvenuto la parola di Dio, quindi è la Sacra Bibbia. È proibito quindi l'omicidio, la soppressione ingiusta e ingiustificata di un innocente. È proibito il suicidio per lo stesso motivo. La vita non ci appartiene. Non siamo noi a disporre, il corpo non è nostro, l'anima non è nostra. Ce l'ha data Dio, non ce la siamo data noi. E quindi sarà Dio a decidere il momento in cui passeremo ad un'altra vita. Per nessun motivo è lecito il suicidio, assolutamente, per nessun motivo. La Chiesa prevede delle pene anche per i suicidi e in particolare la privazione della sepoltura ecclesiastica, l'ultima pena che la Chiesa prevede dopo la morte di una persona. Accade per i pubblici peccatori, in teoria dovrebbe essere così ancora oggi, accade per gli eretici, coloro che muoiono al di fuori della Chiesa cattolica, accade nel caso del suicida che muore nell'atto del peccato mortale. Fatto per un suicida di vedersi privato della sepoltura ecclesiastica non significa che la Chiesa lo condanni all'inferno. Attenzione, c'è sempre questa ambiguità. Quando la Chiesa rifiuta un funerale ecclesiastico non significa che la Chiesa condanni o il prete o il parroco condanni all'inferno qualcuno. Il giudizio del merito dell'inferno e del paradiso spetta unicamente a Dio. Però la Chiesa stabilisce delle modalità pubbliche di manifestazione eventuale di un delitto, di un crimine, quale quello del suicidio. La Chiesa non vuole intervenire, non vuole sapere se quella persona all'ultimo momento, come può succedere, come si racconta anche nella vita del santo curato d'Ars, sapete, questo suicida la cui moglie va a piangere dal parroco, appunto al curato d'Ars, dicendo: ma mio marito è andato all'inferno, e il curato d'Ars dice: no, non è andato all'inferno, perché lui aveva avuto una apparizione, una rivelazione, piuttosto la Madonna gli aveva detto che questa persona, questo peccatore, nell'atto stesso in cui si gettava dal ponte si era già pentito del suo gesto, quindi in quei pochi istanti che lo separavano dal fiume in cui poi cadde, fece un atto di dolore molto breve, invocando la Madonna, quindi il perdono per quell'azione. Quindi quella persona si è salvata, sarà andato in purgatorio, ma si è salvata a causa della sua devozione alla Madonna durante la sua vita. Questo non significa, quindi, se anche è possibile per un suicida la salvezza, è sempre possibile, anche perché il suicida può aver agito in un momento di follia, di semicoscienza, è pur vero che pubblicamente la Chiesa non può dare gli ultimi onori ad un corpo di colui che ha deciso di sua spontanea volontà di togliersi la vita. Quindi è una questione pubblica più che altro, di esempio anche da dare a coloro che vivono, quindi da dare agli altri cristiani, agli altri fedeli. Esistono delle eccezioni anche a questo, naturalmente chi diciamo, commette questo suicidio in una condizione di follia, poi certificata anche da un medico, può ricevere un funerale in forma privata, lì dove si attesti che effettivamente la persona non era, si dice, compos sui, cioè non era in grado, possiamo dire, di intendere e di volere. Omicidio e suicidio quindi sono i punti estremi, quindi proprio l'oggetto ultimo di questo comandamento. Ma abbiamo visto, il catechismo ci parla anche di crimini minori, nella stessa linea di moralità. I ferimenti e le percosse sono proibiti dallo stesso comandamento, perché è nella stessa linea di moralità. Un ferimento anche minimo, possiamo dire, se moltiplicato quantitativamente, porterebbe alla morte, quindi è lo stesso criterio. Non stiamo parlando dello scappellotto che il genitore dà al proprio figlio, no, stiamo parlando di un'ingiuria fatta con i gesti, quindi di diciamo veramente di una percossa grave, oppure di uno spargimento di sangue di un innocente, quindi per lo stesso motivo per cui si compie un omicidio, quindi senza una giusta motivazione, che non sia per legittima difesa o in caso di guerra. Tutto questo è proibito. Sono proibite anche le ingiurie fatte a parole, quindi, perché sono nella stessa linea di moralità, possono portare alla perdita della reputazione, ad esempio, possono portare a un ferimento, possiamo dire, morale della persona ingiuriata. Ecco perché sono proibiti dallo stesso comandamento. Vedete bene, si tratta di peccati diversi, l'omicidio e la semplice offesa, l'ingiuria, che può essere anche grave, può essere anche leggera. Noi qui stiamo parlando di un comandamento che ammette, si dice in linguaggio teologico, parvità di materia. Ci sono dei casi in cui è peccato mortale, è peccato contro il quinto comandamento, altri casi in cui è soltanto veniale, una percossa leggera, senza motivo ragionevole naturalmente, un ferimento leggero o un'ingiuria, che un'offesa che non sia grave, sarà peccato veniale, certo, però nella stessa linea di moralità, quindi sempre contro lo stesso comandamento. È proibito anche, come ci insegna il catechismo, il duello. Oggi non si pratica più tanto, un tempo era molto, ahimè, molto frequente. Il duello è l'organizzazione, diciamo, il combattimento organizzato, che non sia al di fuori della guerra, tra due persone, che sia fino alla morte oppure fino semplicemente, come si dice, al primo sangue. Perché è proibito il duello? La Chiesa proibisce il duello, proibisce di mettere a repentaglio in maniera ingiustificata la propria vita e quella altrui. Quindi fin quando uno corre un pericolo per un motivo ragionevole, questo non è proibito, ma quando ci si mette in pericolo volontariamente la propria vita o la vita altrui, semplicemente per ragioni di odio, per ragioni di onore, per ragioni di vendetta, ebbene, questo è proibito. Addirittura la Chiesa dava una pena molto severa, che è quella della scomunica ai duellanti. Chi si ponesse in una situazione di duello, anche senza arrivare alla morte, anche senza arrivare all'uccisione dell'altro, chi iniziava un duello già automaticamente era scomunicato. Lui, i padrini, i cosiddetti padrini, quelli che assistevano, magari davano le armi, e tutti gli spettatori volontari al duello. Quindi era una pena molto severa che un tempo dava la Chiesa contro i duellanti, proprio per la gravità. Un tempo era molto frequente, quindi la Chiesa interveniva per scoraggiare al massimo queste pratiche. Il catechismo ci parla anche di altri peccati contro il quinto comandamento. Il Dio nel quinto comandamento proibisce anche di nuocere alla vita spirituale del prossimo con lo scandalo. Fin qui abbiamo parlato del nocumento portato alla vita naturale, materiale, possiamo dire, dell'uomo. Qui si tratta invece della vita spirituale, perché si può peccare contro il quinto comandamento attentando alla vita spirituale con il cosiddetto scandalo. Che cos'è lo scandalo? Ci risponde il catechismo. Lo scandalo è qualunque detto, fatto o omissione che è occasione ad altri di commettere peccati. Ripetiamo bene, detto, fatto o omissione, occasione ad altri di commettere peccato. Si dà scandalo, la parola scandalo viene dalla pietra d'inciampo, dal greco la parola scandalo si intendeva un oggetto che faccia inciampare. Lo scandalo è l'occasione fornita ad altri di peccare. Quando noi forniamo ad altri, in vari modi, l'occasione di peccare, che questa persona pecchi o no, poco importa, se noi abbiamo fornito un'occasione efficace, volontariamente, col nostro peccato, anche con una nostra semplicemente azione o con una omissione peccaminosa, quindi volontaria, pecchiamo contro il quinto comandamento, perché mettiamo in pericolo la vita spirituale. Quando forniamo ad altri l'occasione di peccato in varie maniere, quando questo accade veramente in tanti tipi di peccato, quando ad esempio bestemmiando davanti ad altri noi insegniamo magari a un innocente la bestemmia, che non aveva mai sentito prima ed è capace di ripeterla, magari anche solo per divertimento, a volte capita purtroppo che i bambini ripetono. Ebbene, questo è in senso stretto uno scandalo, perché quando questa persona, magari diciamo il bambino che innocentemente magari ripete, poi piano piano comincia ad acquisire l'abitudine a causa di una bestemmia che ha sentito, ebbene questo bambino ha un reale pericolo per la sua vita spirituale, perché comincia a peccare in maniera, si dice, formale. Quindi chi ha bestemmiato davanti ad altri ha dato possibilmente occasione di scandalo. Quindi è ancora più grave una bestemmia detta in pubblico rispetto a una bestemmia detta in privato, che rimane sempre un peccato mortale, ma manca questa malizia appunto dello scandalo. Tantissimi scandali di cui potremmo parlare, dei peccati contro la purezza, anche la stessa cosa quando si pecca con altri, quando si insegna il peccato ad altri, la stessa cosa. Ma questo vale a dire il vero per tutti. Io insegno a una persona a rubare una macchina, come si scassina la serratura di un'auto, ebbene questa persona avrà l'occasione di farlo anche senza di me, anche se poi magari io mi pento, però rimarrà questo scandalo che gli ho dato. Oggi purtroppo sembra quasi superfluo parlarne, ma va bene farlo lo stesso. Lo scandalo che può essere suscitato attraverso i mezzi di comunicazione, tutte le occasioni di scandalo, sia per le dottrine perverse che si possono comunicare ad altri su internet, su questi mezzi che abbiamo oggi a disposizione, sia non solo delle dottrine, ma anche, cosa purtroppo più facile, con le immagini, con tutti, con ogni sorta di oscenità. La pornografia rappresenta uno scandalo veramente stupefacente, oggi forse più che ieri, perché dobbiamo pensare che persone che magari hanno commesso questi peccati e hanno messo in rete magari delle immagini scandalose sono responsabili dei peccati che si commettono nel presente, anche dei propri peccati, dei peccati che persone che guardano queste immagini commettono nel presente, ma anche nel futuro, anche fra mesi, anche fra anni, anche se una persona poi magari si pente, ci saranno magari ancora queste immagini che restano. Quindi vedete il danno grave. E teniamo bene a mente la responsabilità ad esempio degli educatori, dei genitori in questo ambito, responsabilità che può essere appunto per omissione, proprio quando non si interviene lì dove bisognerebbe ad esempio togliere l'occasione di peccato. Oggi più che mai i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno facilmente accesso a questi mezzi di comunicazione, dove purtroppo prima o poi incontreranno delle dottrine perverse, ma anche soprattutto più facilmente immagini o scene. Bene, abbiamo una grave responsabilità di intervenire lì dove abbiamo la possibilità, quindi tutto ciò che è il nostro potere di fare dobbiamo fare per impedire questo scandalo. Abbiamo una responsabilità grave in questo ambito. Possiamo attardarci qualche istante su un peccato particolare contro questo comandamento, ritornando per un attimo, parliamo adesso perché è soltanto un corollario, all'omicidio dal punto di vista naturale, della vita naturale, un peccato particolare dell'omicidio che è quello dell'aborto. Parliamo adesso perché in effetti avremmo potuto parlarne prima a proposito dell'omicidio, ma ha una valenza particolare quello dell'aborto, non è un omicidio come tutti gli altri, è un omicidio più grave. Talmente più grave la soppressione della vita umana di un bambino nel grembo della madre, quella che si chiama in maniera pulita e corretta l'interruzione della gravidanza, ma è la stessa cosa dell'aborto, perché si priva un'anima della possibilità di accedere al paradiso. Sapete bene che le anime dei bambini che non sono battezzate non possono andare in paradiso perché hanno ancora il peccato originale. Il punto tale che, come sapete, la Chiesa punisce con la scomunica l'aborto procurato, l'aborto, come si dice, effectu secuto, cioè l'aborto efficacemente procurato e che è portato a compimento. Quando una persona è sicura di aver commesso un aborto, questo vale per la madre che abortisce, vale per il medico che compie l'aborto e per tutti coloro che direttamente cooperano all'aborto, vale anche per coloro che efficacemente consigliano, quindi non soltanto un consiglio alla lontana, ma un consiglio efficace riferito all'aborto. Bene, tutti costoro incorrono nella scomunica nel momento in cui l'aborto arriva a suo compimento, quando si è sicuri dell'effetto che è seguito. Sappiamo che oggi ci sono mezzi disperati per compiere questo crimine. Non c'è più solo l'aborto chirurgico, ma c'è quello che si chiama l'aborto farmaceutico. Allora lì si potrebbe distinguere dal punto di vista morale i vari tipi di pillole, i vari tipi di mezzi farmaceutici che non sono meno gravi, perché arrivano allo stesso effetto. Alle volte però, come sapete, certamente l'effetto non è sicuro al 100%. Le differenti pillole, beh, sono semplici pillole contraccettive che non sono abortive, quelle che si prendono prima, che non hanno la malizia dell'aborto, ma soltanto quella della contraccezione, che già di per sé è un peccato grave. Le pillole propriamente abortive, sicuramente abortive, quindi metodi farmaceutici per procurare l'aborto dopo una gravidanza già accertata e che effettivamente arrivano all'aborto, quindi quando questa cosa è sicura, si consegue la stessa pena della scomunica. Sono poi gli altri tipi di pillole, le cosiddette pillole del giorno dopo, mi sono di due tipi almeno a mia conoscenza, che sono potenzialmente abortive, quindi in alcuni casi sono soltanto contraccettive, è bene dirlo, contrariamente a quello che si sente anche nelle pubblicità che se ne fa, anche nei consigli di alcuni medici, che ne parlano in maniera molto ridotta, come se fossero soltanto dei contraccettivi. No, in effetti c'è una vera possibilità, un'autentica possibilità che queste pillole agiscano nel momento in cui la gravidanza è già iniziata e quindi abbiano un effetto. Allora, per questo motivo, diciamo, per questa incertezza, assumere tali pillole non comporta la scomunica, perché la persona non sarà mai sicura se c'è stata gravidanza e quindi aborto o no. Non essendoci, tuttavia, diciamo, pur non essendoci la scomunica, c'è la malizia dell'aborto. Quindi anche se io assumo questa pillola, anche se non sono sicura e non lo saprò mai se ho avuto una gravidanza, quindi ho abortito o no, contraggo la malizia dell'aborto in questo peccato. È come se avessi commesso un aborto in potenza, perché sapendolo io mi espongo al rischio effettivamente di commettere un aborto. Quindi la malizia è esattamente la stessa, non c'è la pena ecclesiastica annessa. Questa cosa che bisogna sapere, ripeto, contrariamente a quello che insegnano alcuni medici, sono medicinali che sopprimono la vita dell'uomo. Ma questo comandamento ha anche una parte positiva. Come abbiamo visto degli altri comandamenti, ci proibisce alcune azioni, ce ne ordina delle altre. Il quinto comandamento, recita il catechismo, ci ordina di perdonare ai nostri nemici e di voler bene a tutti, semplicemente con queste parole. Ma anche, la domanda successiva, chi ha danneggiato il prossimo non basta che si confessi, ma deve anche riparare il male che ha fatto. Quindi abbiamo vari ordini. Perdono ai nostri nemici. Perché è previsto in questo comandamento? Perché questo comandamento, possiamo dire, non ammazzare, è l'altra faccia, possiamo dire, è la proibizione che fa riferimento al comandamento della carità. Perché io non ammazzo il mio prossimo, non ammazzo me stesso? Abbiamo detto innanzitutto perché rispetto il volere di Dio, che è padrone assoluto della vita, della mia e quella degli altri, e poi, secondo luogo, proprio per gli altri, in rispetto ai miei simili. E quindi, in questo caso, è l'altra faccia della medaglia, possiamo dire, del comandamento della carità. Ecco perché precisamente questo comandamento ci ordina la carità verso il prossimo. Quindi perdonare i nostri nemici, supposto che ci sia un'ingiuria, un'offesa, persino un delitto nei confronti nostri o della nostra famiglia. Caso celebre quello di San Giovanni Gualberto, questo santo che subì una grave ingiuria da un nemico di famiglia che uccise il fratello. Questo santo incontrò, era un militare, accompagnato dalla sua scorta militare, siamo nel Medioevo, incontrò l'assassino di suo fratello, il quale si gettò davanti a lui, capì che era arrivato il momento della vendetta, si gettò ai suoi piedi e in ginocchio mise le braccia in forma di croce per ricordargli la passione di nostro Signore. Quel giorno era un venerdì santo, allora il nostro santo, Giovanni Gualberto, scese da cavallo e perdonò all'assassino di suo fratello. Quindi, quando anche ci fossero i delitti più gravi possibili, c'è questo comandamento di Dio che ci impone di perdonare le offese in nome di quella carità, carità che consiste nel comandamento principale: amare Dio con tutto il proprio cuore e amare il prossimo come noi stessi. Quindi questa carità verso il prossimo che consiste anche nel male eventualmente, scusate, nella riparazione del male eventualmente arrecato. Non basta che io perdoni al mio nemico, non basta che io chieda scusa al mio prossimo, se ho arrecato del male, quindi arrecato delle ingiustizie al mio prossimo, devo anche riparare, risarcire al prossimo i danni arrecati, in questo caso. Oppure ritrattare gli errori insegnati. Se io ho scandalizzato il mio prossimo, abbiamo visto contro il quinto comandamento c'è anche lo scandalo, quindi attento alla vita spirituale del mio prossimo, se io ho scandalizzato il mio prossimo con delle dottrine perverse, con degli errori, ho il dovere di ritrattarli. Per cui non basta che io chieda perdono a Dio soltanto, nella confessione si ottiene il perdono naturalmente, è necessario che io ripari i danni ingiustamente arrecati. Un grande eresiarca, per esempio, non basterebbe che si confessi, ma se ha dato inizio a una setta eretica che ha portato alla dannazione tanti e che potrebbe portarne alla dannazione tanti altri, è giusto e necessario che pubblicamente faccia ammenda dei suoi errori, ritratti ad esempio negli scritti, possiamo dire, anche pubblicamente appunto, gli errori insegnati e col dar buoni esempi. È chiaro, è più difficile richiamare un cattivo esempio dato, bisogna cercare di dare dei buoni esempi, quindi di ritrattare con una condotta morale conforme i propri errori, gli errori commessi. Esistono, capitato anche delle donne che hanno, come dire, sono rese celebri per dei film scandalosi, che hanno ritrattato i loro errori, sono pentiti, hanno cominciato a condurre una vita cristiana. Ebbene, giustamente lì è difficile, una volta che si sono girati dei film scandalosi che sono alla portata di tutti, non è così semplice recuperare tutto il male commesso, ma dando il buon esempio, dando anche pubblicamente la testimonianza della propria conversione, questo può essere certamente, poi uno fa il possibile naturalmente, ma può essere certamente un ottimo modo per riparare, ecco, appunto il male ingiustamente arrecato al prossimo, anche solo nella vita spirituale. Ecco dunque, per concludere, che questo comandamento, questo quinto comandamento, non ammazzare, era attuale, attualissimo nell'epoca dell'Antico Testamento, all'epoca di Caino e Abele, è attuale ancora oggi nell'era del Nuovo Testamento, quando Nostro Signore ci ha dato il comandamento della carità. Ciò non ha impedito all'uomo di far sentire fortemente gli effetti del peccato originale e abbandonarsi in tutti i tempi, in tutti i luoghi, alle crudeltà di ogni tipo. La crudeltà dell'uomo non ha fine, perché? Ma perché il peccato originale è sempre lì, ritorniamo sempre allo stesso principio, il peccato originale è la causa di questa inclinazione al male che l'uomo ha. E quindi questo comandamento, anche nell'era più evoluta possibile, come possiamo immaginare oggi, certamente fra 100 anni, bene, questo peccato esisterà sempre, ciò non significa che non bisogna fare in modo di evitarlo, non significa che dobbiamo rassegnarci a questo. Vivere una vita cristiana conforme alla legge di Dio significa eliminare prima di tutto l'odio, perché poi molto spesso ciò che è alla base di tutti questi peccati contro il quinto comandamento è l'odio, il desiderio della vendetta, l'orgoglio, alla fine il motivo che è stato alla base poi del peccato originale. E l'uomo quindi, a causa di questa ferita contratta del peccato originale, tende a risolvere i suoi problemi con la violenza, non riuscendo a rimuovere gli ostacoli, vuole risolvere i suoi problemi con la violenza, sopprimendo il prossimo, oppure quando non può fare altrimenti, sopprimendo se stesso, credendo che sopprimere se stessi sia il modo per superare gli ostacoli. La risposta quindi a questa corruzione della natura è semplicemente la legge della carità. Se vogliamo trovare un modo per risolvere questa inclinazione dell'uomo al male e osservare e applicare dappertutto, in ogni momento, questa legge di carità, il comandamento datoci dal nostro Signore. Soltanto se amiamo sinceramente e intensamente Dio, lo riconosceremo poi come nostro creatore e quindi come padrone assoluto della nostra vita e della vita altrui. E quindi a quel punto saremo pronti ad amare sinceramente anche il nostro prossimo e avremo a cuore, badate bene, non soltanto la sua vita materiale, avremo a cuore poi anche e soprattutto la sua vita soprannaturale.
Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato i 10 comandamenti.
Quinta parte.
A cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Distretto d'Italia. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.